Ben ritrovati ai candidati rockstar e ovviamente a tutti coloro che ambiscono a diventarlo. Nei prossimi minuti cercheremo di dare una risposta alla domanda come diventare un headhunter. Il mondo delle risorse umane è innegabile che abbia un qualcosa di attrattivo, ha un'aura dorata per la quale ovviamente tutti coloro che si avvicinano lo trovano affascinante. Quindi fare un pezzo sul come si diventa headhunter era quantomeno dovuto. Il primo punto al quale dovremmo rispondere è, secondo me, chi può diventare un headhunter? La mia risposta più ovvia e banale è uomini e donne, ma in realtà non è così banale, perché secondo me il mondo dell'executive search è un mondo che si caratterizza proprio per essere popolato da moltissimi professionisti validissimi di sesso femminile, che a mio avviso hanno una marcia in più dei maschietti perché comunque hanno la particolarità di riuscire ad avere una facilità nel penetrare alcune cortine relazionali, che sono classiche di certi ambienti professionali di un certo livello, e quindi riescono a entrare più facilmente in contatto con le persone interessate. A una donna è difficile dire di no, se non fosse altro per educazione o galanteria. L'età ragionevole è intorno ai 45 anni in su. Definirsi headhunter intorno ai 30 anni, secondo me, è irragionevole e oggettivamente è impossibile. Cosa devi sapere per poter intraprendere la carriera di headhunter? Il titolo di studio, direi certamente la laurea o comunque una cultura equivalente. Non tanto per un discorso di casta, ma per riuscire a conclamare comunque il fatto che sia una visione del mondo aperta, una visione ampia e comunque internazionale. Personalmente non credo ci siano particolari specializzazioni che abbiano un valore più alto nella graduatoria. Al contrario, sono invece convinto che per anni a torto creduto che la laurea in psicologia fosse un requisito essenziale. Cosa devi fare per diventare un headhunter? Beh, diciamo che da qualche parte bisognerà pur cominciare. Io ho cercato di riassumere tre porte, tre possibilità, tre ingressi nell'ambito delle risorse umane. Il primo ingresso è quello che io chiamo l'agenzia sparacurriculum, no? Dell'agenzia sparacurriculum ho parlato spesso e potrai trovare testimonianza su alcuni articoli nel mio blog. Personalmente devo dire che è il modo peggiore con il quale ti puoi avvicinare alla professione. Ti troverai a districarti in mansioni che sono più tipiche di un'attività dove si fa tentata vendita. L'iter, diciamo, la giornata tipo di un candidato inserito in un'agenzia sparacurriculum è più o meno questo. Si comincia con il monitoraggio degli annunci, quindi la concorrenza, le agenzie concorrenti, le aziende. Si confezionano pacchetti di curricula pertinenti e si sparano con la speranza che qualcuno chiami per affidare una ricerca. Si pubblicano valangate di annunci e qualcuno, ahimè, anche fittizio, e si cerca di reclutare il più alto numero di candidature di persone, tanto per far girare il nome dell'agenzia e ovviamente per riuscire a carpire informazioni che possono essere sfruttate anche a livello commerciale. Se poi ti va proprio male, ma male male, ti troverai adibito alla mansione che io definisco di suonatore di campanelli, ovvero ti danno un pacchetto di cataloghi, un elenco di partite IVA e dovrai andare a mappare il territorio e a suonare il campanello a chiunque sia in possesso di una partita IVA, omaggiandolo del catalogo dell'agenzia e sperando che un domani torni come cliente. Sinceramente, come ho detto prima, questa è l'ipotesi peggiore che ti potrei consigliare. Un'altra soluzione sarebbe quella di entrare in quelli che sono i piccoli studi atelier, no? È già una soluzione migliore, però anche qui hai due tipologie di studi professionali. Il primo è la tipologia gestita da un partner senior che difficilmente si è adattato ai cambiamenti, no? Perché lui è convinto che comunque continuerà a lavorare in eterno grazie ai suoi clienti acquisiti, che peraltro stanno invecchiando come lui. E purtroppo sta per essere spazzato via da internet e dalle nuove generazioni, però anche qui, ripeto, è una scelta. Sinceramente, questo tipo di studio lo eviterei. Il secondo tipo, che invece è già più consigliabile, è un'attività condotta da una o più professionisti, e ovviamente direi giovani professionisti, ma con giovani intendo, come detto prima, da 40-45 anni in su, no? Solitamente sono professionisti che hanno avuto significative esperienze in società di executive e hanno realizzato spin-off o addirittura semplicemente si sono messi in proprio. Qui avrai la possibilità veramente di essere determinante, bene e gioia allo stesso tempo, nel senso che se non sarai produttivo sarà difficile che riuscirai a mantenere il tuo posto, però nella maggior parte dei casi, pur trattandosi di contratti atipici, solitamente partita IVA o consulenza, hai la possibilità veramente di guadagnare degli importanti emolumenti, quindi anche dal punto di vista retributivo potrebbe essere un'esperienza molto molto interessante. Data una certa esperienza, anche tu potrai fare la stessa cosa, o diventare partner dello studio o realizzare a tua volta uno spin-off. C'è poi la possibilità di entrare ed essere assorbiti da un terzo soggetto, che è la terza ipotesi per essere avviati all'attività di Dunter, che è quella dei grandi operatori dell'executive search. Questi grandi operatori sono ovviamente organizzati in maniera molto diversa e l'ingresso in questi ambienti ovviamente è molto più organizzato. Sono delle vere e proprie catene di montaggio organizzate contenitori stagni, quindi ci sono segreterie, ci sono i ricercatori, i selezionatori, i commerciali, junior, partner senior, eccetera. E esattamente come nel caso di un'azienda automobilistica, per intenderci. Consigliarti quale sia la soluzione migliore per intraprendere l'attività di Hunter non lo posso fare, non spetta a me. Dipende da quelle che sono le tue aspettative nell'immediato e quelle che sono le tue caratteristiche personali. L'indicazione generale è quella di richiedere informazioni al mercato. Rivolgiti al mercato, parla direttamente con i referenti, leggi blog specializzati, fai domande ai manager, cerca di reperire su LinkedIn i nomi dei migliori operatori, che peraltro sono sulla bocca di tutti, e avvicinali. Vorrei chiudere questo post con una equazione molto semplice, stupida, ma non così scontata. Fare lead hunter non fa figo. Lead Hunter non guadagna un sacco di soldi e la disoccupazione che cresce sicuramente non fa bene al mercato degli Hunter. Quindi se la tua equazione era quella, cioè voglio fare Lead Hunter perché è un lavoro molto figo, guadagno un sacco di soldi e c'è un sacco di mercato perché la disoccupazione è in aumento, preparati a versare sangue, lacrime e sudore e a portare a casa zero risultati.